sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e questo è un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Anche in questo episodio continuiamo con il coinvolgimento del mondo accademico. Chi ci segue sa che parecchi episodi già hanno visto coinvolti differenti ruoli e professionalità all'interno del mondo accademico. Oggi siamo tornati al Politecnico di Milano con Nicoletta Di Blas, professore associato al Politecnico di Milano in pedagogia speciale. Buongiorno Nicoletta e grazie dell'invito. Già, come dire, la specializzazione di Nicoletta forse avrà fatto sollevare qualche sopracciglio agli ascoltatori, perché oggi il tema dell'episodio è la comunicazione, che a una prima lettura forse potrebbe sembrare un po' poco attinente al mondo dei dati. In realtà, secondo noi, non lo è, altrimenti non avremmo deciso di fare questo episodio, e non lo è perché pensiamo a quante volte in diverse sedi, che siano convegni piuttosto che documenti, si rimarca spesso la necessità di migliorare la comunicazione tra le strutture tecniche e il business. Una comunicazione che può essere necessaria a presentare un'idea, a presentare un progetto che deve essere finanziato, a comunicare il risultato di un'analisi, di un modello predittivo, se rimaniamo nel campo dell'intelligenza artificiale. Insomma, comunichiamo sempre e dobbiamo farlo bene, perché in un mondo che si muove così velocemente, al quale le aziende devono potersi adattare in tempi altrettanto rapidi, diciamo, non ci possiamo permettere un insuccesso solo perché non ci eravamo capiti. Quindi Nicoletta, ti volevo chiedere innanzitutto quanto effettivamente è importante la comunicazione in questo ambito, quindi quando si tratta di far comunicare strutture o persone che normalmente hanno un linguaggio diverso, se ci sono delle lacune ricorrenti, se ci sono delle aree di miglioramento. Insomma, volevo chiederti un po' di parlarti perché appunto hai deciso di fare questo corso e quanto effettivamente poi è funzionale al funzionamento ottimale di un'azienda, di un'organizzazione.
Ok, benissimo. Allora, questo corso è incominciato al Politecnico di Milano tantissimo tempo fa, di fatto. Nel 1999 io all'epoca sono stata chiamata a fare l'assistente di questo corso e all'epoca era una cosa pionieristica voluta da un docente illuminato del Politecnico di Milano che ha ritenuto che fosse importante questo innesto di soft skill in un percorso ingegneristico e dico anche che all'epoca era veramente una situazione molto eterodossa e guardata anche con a volte diffidenza, tant'è che io ricordo che io e il collega che teneva il corso allora, poi diciamo ha preso il suo posto perché lui ha preso un'altra strada accademicamente, cominciavamo dovendo giustificare la nostra esistenza, le lettere, date, siamo qui perché è importante che voi impariate a comunicare per queste ragioni. E oggi questo è meno necessario perché è diventato parte della cultura comune il ritenere che essere in grado di comunicare bene sia una cosa rilevante. Tuttavia la motivazione che allora ci spinse continua a essere valida a mio parere e la esprimo con le parole di un gruppo di istruttori dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, dove invece le communication skills sono insegnate da decenni. I quali dicono in maniera estremamente provocatoria all'inizio del loro libro in cui raccontano il loro metodo, dicono: un ingegnere che non sa scrivere, quindi comunicare, finirà per lavorare per un ingegnere che invece sa scrivere e comunicare. È un'affermazione molto forte, però devo dire che in questi anni, anche nel confronto con varie aziende con cui mi sono trovata a collaborare, diverse volte ho avuto conferma della verità di questa frase. Che nel momento in cui poi arrivi nel mondo del lavoro puoi essere un ottimo tecnico, ma per esempio non sai comunicare, non sai spiegare, non ti manda dal cliente, ti lascio a fare un compito molto operativo, e quindi questo mi ha rafforzato nella convinzione dell'utilità. Il tema è che a volte lo studente universitario che ancora non ha avuto contatti col mondo del lavoro magari non se ne rende conto appieno, ecco. Ma sicuramente una volta varcata la soglia questo elemento sappiamo che è molto importante.
No, ma guarda, te lo confermo, come dire, da uomo d'azienda, che sembra un parolone, però lo vediamo anche nel piccolo, io vengo anche da realtà più grandi, dove poi quando tu ti trovi a partecipare hai, come dici te, no, il super tecnico bravissimo che magari sta di fronte al cliente e deve presentare il suo risultato, perché poi più, come dire, più è convincente nel presentarlo, più c'è la possibilità che poi il rapporto si concretizzi. E delle volte ti accorgi quanto, non vorrei dire lacune, quanta differenza ci sta nella capacità di comunicare, nell'essere a proprio agio, nell'usare un linguaggio corretto. Io delle volte, a me, come dire, spesso un po' mi odiano, perché io lo vedo anche banalmente nella cura con cui si prepara una presentazione, in fondo è comunicazione scritta, no? È come se contasse solamente il contenuto e la forma fosse un qualcosa di totalmente inutile, no? Per cui io dico sempre, se tolgono le preposizioni, cioè un informatico scrive in italiano come se scrivesse un codice, toglie tutti quegli elementi che una volta venivano chiamati, no, il zucchero sintattico, che però poi fanno una buona comunicazione. Mi fa piacere che tu mi confermi che le aziende ne stanno prendendo atto. Una cosa ti volevo chiedere, anche per collocarla bene, quando io, diciamo, dicevo appunto che nei convegni se ne parla, e ogni tanto viene fuori questa sorta di esigenza, almeno diciamo più o meno detta o non detta, della necessità proprio di nuove figure, no? Si parla, che ne so, recentemente, rimanendo nel campo dei dati, del business translator, cioè di una persona che sappia in qualche modo fare da ponte di collegamento fra una struttura tecnica e il business. Si parla di storytelling. Queste, secondo te, nella tua esperienza, sono realmente professionalità nuove o possono crescere, come dicevi te, portando l'ingegnere a diventare un ingegnere che sa scrivere, magari portando il business anche a capire qualcosa in più del linguaggio tecnico, perché immagino che oltre a saper comunicare bisogna anche saper ascoltare.
Ma allora, la chiave nelle parole che tu hai detto è questo concetto di traduzione, che non deve essere fuorviante. Noi quando si parla di traduzione pensiamo subito a da una lingua all'altra, pensiamo a detto gli aiuti che abbiamo per farlo, però in realtà esiste anche un concetto di traduzione intralinguistica, che vuol dire banalmente riuscire a farsi cioè i concetti della comunicazione, tra l'altro, sono semplici fino al banale, il difficile è poi ricordarsene e metterli in pratica. Però il concetto è: io ho davanti qualcuno e mi devo, e tra l'altro mi domandavi qual è la debolezza maggiore che io riscontro, non c'è dubbio, è questa che sto per dire, è il tema del terreno comune col mio destinatario. Io devo rendermi conto di chi ho davanti, devo rendermi conto di qual è l'intersezione tra le mie conoscenze e le sue, e la mia comunicazione deve lavorare in quell'intersezione. Ed è lì il concetto di traduzione, no? Io devo prendere delle conoscenze tecniche che io ho, che esprimo con termini che sono gergali, o magari termini che esistono anche nel parlare comune, ma hanno acquisito una valenza specifica nel mio mondo. Rendermi conto che quello è il mio patrimonio di conoscenza, che la persona che ho davanti magari è un manager laureato in economia e io invece sono laureato in ingegneria informatica, quindi non è la stessa cosa, e operare una traduzione in modo da lavorare appunto in quell'intersezione di conoscenze e far crescere quell'insieme di intersezione fino a che riusciamo appunto a capirci. E con questo arrivo ad ottenere il prerequisito di ogni buona comunicazione, che è la chiarezza e il fare inequivocabilmente riferimento allo stesso frammento di mondo. Io dico sempre ai miei studenti: se riuscite a capire almeno questo, e quindi lavorare poi sui dettagli, no? Quindi attenzione, per esempio, gli acronimi, mai dare per scontato, sì, esatto, che il mio interlocutore li conosca. Se io metto un acronimo dando per scontato che l'interlocutore lo conosca, e l'interlocutore invece non lo conosce, il mio testo è morto.
Sì, si chiude a riccio. No, hai ragione. Hai ragione, e io dico sempre, non che mi voglia vendere come un, come dire, esperto di comunicazione, però quando vedo, siccome quello che ha detto te, no, e spesso l'errore è proprio nel dare per scontato che il tuo interlocutore conosca esattamente ciò che conosci te, che mi verrebbe da dire, se fosse così forse sarebbe addirittura inutile comunicare, è quello di, io dico sempre, spiegatelo quando vi trovate davanti a un cliente come se lui fosse il vostro figlio di 5 anni a cui spiegate per la prima volta qualcosa. Gli acronimi, parole in inglese che per noi sono diventate di uso comune, ma magari non lo sono. Mi piace molto, no, questo, la condivisione della stessa parte di mondo e questa intersezione di conoscenza, che però, quindi ti farei questa, diciamo, la domanda che mi viene in mente è: A questo punto la comunicazione diventa sia un atto comunicativo che formativo, perché poi immagino che quanto più questa intersezione nel tempo, no, si sviluppa, tanto più i due soggetti che comunicano si troveranno rapidamente a comprendersi. C'è quindi questo doppio ruolo di comunicare, ma anche per formare e consolidare e allargare queste parti comuni di conoscenza?
Sì, assolutamente, c'è una forte parentela tra il tema della comunicazione e la formazione. Di fatto la formazione viene fatta comunicando, diciamo, poi è interessante vedere le dosi di chi impara, quanto, da chi, ecco, però non c'è nessun dubbio che questa componente esiste, ecco. Per cui, diciamo, per gli ingegneri, il mondo ingegneristico, il tema base è questo qui, quello della chiarezza, cioè dell'arrivare a incontrare il destinatario. Come dicevo, espresso in questo modo è ovvio e chiunque non può che essere d'accordo e dire ma certamente. E se poi andiamo a guardare la prassi, non è così, i miei studenti sicuramente non sono abituati a fare questo, ma perché? Perché sono in un contesto di persone che condividono già le loro conoscenze, certo. Dialogano normalmente, non gli viene per persone che hanno il compito di verificare che loro abbiano una certa conoscenza, ma non che siano capaci di comunicare effettivamente. Quindi il tema del farsi capire di fatto non emerge mai, non hanno mai modo di metterlo in pratica.
Questo è vero, io mi ricordo che in un'azienda precedente che era grande si fece una volta un esperimento, Giuliano, non mi ricordo poi se si concretizzò mai, proprio in questo ambito era di dire, prima di fare, no, una presentazione magari importante a un cliente, di prendere la persona che avrebbe dovuto fare la presentazione e fargliela fare a una persona di una divisione completamente diversa e non tecnica, tipo, non so, uno del legal piuttosto che delle operation, che quindi sì, sapeva che l'azienda per la quale lavorava faceva delle cose, ma non ne conosceva il linguaggio tecnico, proprio per, come dire, perché quello che hai detto te è corretto, il problema è che se è come quando i matematici parlano fra di loro, allora diventiamo un contesto autoreferenziale, ci capiamo tutti e perché devo fare lo sforzo a parlare. Ti chiedevo però, dal punto di vista dell'ascoltatore, cioè c'è necessità di un'educazione all'ascolto, cioè al di là di insegnare a comunicare, si può, si deve o è auspicabile insegnare, non lo so, che di ascoltare in modo diverso, non so come dirlo meglio, non so se sia possibile.
Sì, sicuramente sì. Intanto una prima cosa da dire è che ascoltare è una grande fatica e io questo lo faccio capire ai miei studenti anche facendo un vero e proprio micro esperimento in cui racconto loro una storia dicendo guarda, questa è proprio una storia, anche una storia un po' stupida, però è molto interessante perché interrompendo questa storia, che può essere, se uno vuol provare qualsiasi cosa, una favola, no? Faccio loro comparare le cose che stanno immaginando, per cui si mi dice immaginati un re, poi si comincia a dire il tuo re com'è, alto, vecchio, basso, no? E questo fa capire che nel mentre che una persona ascolta sta di fatto lavorando, sta costruendo mondi, no? E dà l'idea concreta del fatto che ascoltare sia appunto una fatica e questo è un primo punto di partenza. È una fatica che quindi va accettata e per allenarsi all'ascolto e dire io devo essere qui con tutte le mie forze e contribuire, no? Cioè nel mentre che l'altro parla io costruisco un mondo nella mia testa contribuendo alla comunicazione. E poi ci sono anche diverse tecniche per migliorare l'ascolto e manifestare questa attenzione che possono andare appunto dalla specchiatura per cui quando tu hai terminato io ti riracconto quello che tu hai detto per verificare di aver ben compreso e questo in particolare in una comunicazione tecnica può essere utile, a volte necessario, perché sennò di nuovo appunto non parliamo dello stesso mondo e c'è un problema, ecco.
Sì, sì, no, poi ci sono anche tutti quei segni non verbali, no, che poi spesso sono naturali, quindi non controllabili, che però io me ne accorgo, diciamo, essendomi in passato anche interessato di quello, te ne accorgi l'effetto che stai facendo sui tuoi interlocutori, cosa che spesso non accade, no? Perché ci sono dei segnali di stanchezza, di noia, che uno manifesta in maniera totalmente inconscia, no? Che se non vengono colti non ti aiutano a capire.
Ecco, questo diciamo è un segnale per il parlante.
Il parlante.
Non approfittare troppo della fatica che sta facendo fare. Ecco,
esatto.
È una danza, c'è un po' una cooperazione.
Bravissimo, bellissima, è una danza, mi piace, esatto, è una danza in cui, come dire, cioè, sì, c'è uno che conduce, ma l'altro non in qualche modo.
A seconda delle situazioni, perché ci sono i dialoghi paritetici, ma più spesso nel mondo professionale il dialogo non è paritetico, c'è qualcuno che deve gestire la danza e l'altro però deve seguire, diciamo, armoniosamente.
Io un errore che poi, più che un errore, forse è una sorta di predisposizione naturale, che però spesso lo vedo e secondo me degli effetti abbastanza negativi, è quello della fretta nel rispondere, cioè nella convinzione che ho capito quello che qualcuno mi sta dicendo ancora prima che finisca di dirmelo e quindi ho la voglia di buttarmi, no? Di tuffarmi, di entrare a gamba tesa nella conversazione, che dal punto di vista, non dico del rispetto, però, insomma, se io racconto e qualcuno mi interrompe ancora prima che ho finito, tendenzialmente io mi irrigidisco. Questo è effettivamente un errore, oppure è una tendenza naturale anche fra gli studenti che tu vedi?
È una reazione, dipende, qui magari entreremo nella psicologia che non è il mio mondo, però qui chi studia comunicazione dice che la ragione è che qui in realtà non stavo nemmeno ascoltando, ma stavo già preparando quello che avevo intenzione di dire nel mentre che tu sta lì parlando a me, e che chiaramente è un errore nel dialogo, perché se io non ti ho ascoltato, quello che segue come battuta non è connesso.
Sì, o peggio anche ora.
Chiaramente connesso.
Sì. Non ho nessuna intenzione di ascoltarti, ma no, siccome cortesia vuole che faccia finta, è vero.
Suggerisco una cosa molto banale come esercizio, ed è esercitatevi ad ascoltare fino alla fine senza interrompere. Dico, si prende la vecchia zia, quella noiosissima, o qualche amico che è appena stato lasciato da un ragazzo, non lo so. Esercitarti ad ascoltare fino alla fine è una cosa molto illuminante, dice un sacco di cose sulla comunicazione. Che non è necessariamente una cosa da fare sempre, perché se veramente si ha l'amico iperprolisto a un certo punto forse va fermato, però è comunque educativo provare a fare questo esercizio, sotto tanti aspetti.
Senti, una cosa che mi incuriosisce un po', avendo poi insomma figli che anche loro studiano all'università, è al di là che troverai ovviamente un ampissimo ventaglio di capacità comunicative, secondo te un qualcosa, diciamo, nelle diverse capacità che vedi, c'è una componente innata, c'è un ruolo della formazione preuniversitaria, quindi liceo, non so, differenze fra liceo classico e liceo scientifico, contesto familiare, cioè io immagino che ne vedrai un po' di tutto, ma ci sono degli elementi, per così dire, ascrivibili a qualcosa di specifico, per dire, ecco, vedi, chi viene dal classico sa far meglio questo, viceversa?
Ma allora, sicuramente ci sono n.000 fattori che possono aiutare a essere o non essere un buon comunicatore di partenza, come dire. Confesso che sul tema classico non classico, con tutto l'amore che ho per il liceo classico, che peraltro non ho fatto, è stato poi lettere classiche, ma non ho fatto il liceo classico, non sono in grado di rispondere, perché non ho una chiarezza così forte rispetto a chi ho in classe e che venga dal classico oppure no. Anche se lo domando, ma poi non sono in grado di correlare, diciamo, le performance più di tanto. Però direi questo. Allora, premesso che sì, c'è chi di carattere più espansivo. È un dubbio che tanti studenti hanno. Mi dicono, ma io non sono capace già di mie, io sono timido, eccetera. Qui io risponderei con Cicerone, tanto per, il quale diceva che si può imparare a migliorare nel comunicare, e si può farlo in 3 modi. E lui dice, il primo modo è mettendoli insieme naturalmente, la teoria, cioè quindi ci sono proprio delle regole nella, appunto, apparente semplicità, ma intanto saperle è un aiuto. E poi l'imitazione, questa è una cosa a cui si pensa poco, però andare a sentire chi sa comunicare e copiare, cioè un sano plagio, il plagio buono. Vado ad ascoltare Roberto Benigni, che è in grado di tenere un audience appesa alle sue labbra per 3 ore. Cosa fa per farlo? Riesco a individuare dei trucchi per... Cioè, e quindi stare sempre con gli occhi aperti per dei buoni esempi, imitare. E il terzo è la prassi, cioè non impari a nuotare se non ti tuffi in piscina. Cioè, io posso guardare Federica Pellegrini che nuota, leggermi un libro come dovrei... E per cui cercarsi delle occasioni, partendo da quelle più semplici, via via, come in palestra, vedendo, aumentando la difficoltà. E il senso è, ci sono delle doti naturali, degli elementi contestuali, ma è possibile migliorare. Cioè io dico appunto, già solo se impari un po' di fluenza verbale ad evitare il classico cosa per cui ci sono un sacco di tecniche, ti può migliorare e diventi chiaro e sciogli gli acronimi, abbiamo già fatto un bel
po'. Guarda, io da questo punto non posso che essere più d'accordo. Io da questo punto di vista ho trovato, mi sono innamorato dei podcast in generale, non di questo che faccio, ma di quelli che ascolto, e mi sono accorto di quanto sia importante la capacità, al di là del soggetto, del tema del podcast, di quanto rimani colpito da chi sta parlando, da come a volte ti appassiona un podcast non tanto per il tema quanto per chi lo racconta, e quanto delle volte un podcast che apparentemente ha un tema interessante non riesci a sentirlo perché chi lo fa non è in grado di comunicare. E ancora meglio, che secondo me va nella direzione dell'esercizio, io dopo ogni registrazione del podcast, come l'episodio che stiamo registrando, lo risento, no, per fare quel minimo di post-produzione, per cui mi risento quando parlo e mi sono accorto di quanto intercalare, come hai citato te, e di quanti intercalari diversi ci sono, perché ogni persona che è coinvolta nel podcast ha il suo intercalare, e secondo me è fantastico perché ti accorgi di cose che normalmente non ti accorgi. Cioè io non avrei mai detto, ma quante volte faccio? Ma io avrei detto no, mai. Poi mi vado a riascoltare e dico mamma, no? Per cui concordo con te, questo allenamento è fondamentale. E tornando al tema del collegamento fra il mondo tecnico, fra comunicazione, fra soggetti che condividono, sì, idealmente condividono una parte comune, ma in realtà hanno un background differente, io quello che vedo nel mondo dell'ICT, non necessariamente specializzato ai dati, è che delle volte, come dire, c'è una complessità tale in quello che deve essere spiegato che magari non viene neanche compresa da chi poi lo deve spiegare. Pensa a tutto al mondo, no, dell'intelligenza artificiale, del quale insomma se ne parla, che spesso non è spiegabile. Adesso si parla molto di explainability, data explainability, cioè si sta cercando di trovare il modo, prima di tutto, di capire, no, perché un certo dato contribuisce a una conclusione, e poi ci si pone il problema, sì, ma ora come la rappresento? Questi contesti un po' speciali, voglio dire, nel tuo corso poi ti addentri anche in queste nicchie che magari hanno delle complessità diverse, o prima, diciamo, tu ti focalizzi più su una condividere e diffondere una tecnica, diciamo, più o meno trasversale, che poi deve essere affinata nei vari campi? Ci sono dei contesti in cui è veramente molto difficile comunicare?
Ma allora, questo, diciamo, chiamo un chiarimento, perché a parte che io nel mio corso ho davanti ingegneri di tanti corsi di studio e quindi non affronto, per dire, una problematica specifica, ma lascio emergere le loro, nel senso che chiedo loro di fare svariati esercizi portando materiale dalle loro discipline. Però quello che tu dici richiede un chiarimento, perché io ho detto dovete essere chiari, quindi dovete avere presente chi avete davanti, dovete veicolare un contenuto tecnico in modalità comprensibile, però questo chiaramente non può voler dire fermi tutti, adesso facciamo una bella lezione sull'intelligenza artificiale da cero. Vuol dire chiaramente sacrificare degli aspetti, la chiarezza nel parlare di un argomento tecnico a una persona ipoteticamente laureata, non so, in economia o lettere, no? È ovvio che richiede un sacrificio, ma richiede anche una selezione di ciò che è veramente importante, no? Cioè, quegli elementi che rispetto al contesto in cui siamo e alla finalità del nostro dialogo, no? Magari tu sei il mio manager che deve prendere una decisione, allora io devo fare in modo di essere in grado di scegliere gli elementi rilevanti e quelli in qualche modo veicolarteli, non farti una lezione perché tu capisca tutte le technicalities come me. E questo è un ulteriore sforzo. E vorrei aggiungere, perché i due, secondo me, snodi chiave sono: il primo è questo, è la chiarezza, che ha queste implicazioni, no? Il secondo è la rilevanza, e questa è l'altra grande mancanza che riscontro, perché è di nuovo una cosa che non viene chiesta agli studenti mai. Perché è importante ciò di cui tu ti stai occupando e fammelo capire? Questo, se ci si pensa, non succede mai in tutto il percorso scolastico. A partire dalle interrogazioni nel liceo, nessuno dice adesso convincimi che Leopardi è veramente un poeta rilevante. No, e raccontami la poetica di Leopardi. E che sia importante è più che scontato, no? Per cui Questo è il tema della rilevanza, è la cosa che è quella che poi ci porta alla persuasione quando siamo nel contesto lavorativo, in senso buono, perché spesso la comunicazione viene confusa con qualcosa di manipolatorio. Ah, sei qua a vendermi questa roba qua. Io ci tengo molto che non sia così. Cioè, il concetto deve essere: io ho un'idea buona, ho un buon progetto, ho una cosa interessante da fare, il mio tema è fartelo capire, che non vuol dire ah, adesso ti manipolo. C'è una bontà in questo che io devo, in qualche modo, venendoti incontro sul tuo terreno, farti percepire. E su questo siamo veramente poco abituati. La rilevanza di quello che facciamo. Gli studenti poi fanno la tesi magari su un dettaglio tecnico e danno per scontato che sia fondamentale. Io dico, spiegamelo, quali sono le implicazioni sulla società alla fine di questa roba? Perché è stato bene che tu te ne occupassi per tutti questi mesi?
Guarda, secondo me ho toccato veramente il punto chiave, ma ti dirò di più. Io vedo anche, per esempio, uno degli errori che vedo fare, magari ho fatto anch'io, è che tendenzialmente non si riflette troppo su che tipo di interlocutore ho davanti, soprattutto le aziende che offrono soluzioni tecnologiche, perché probabilmente crea fatica farlo, hanno uno stile comunicativo e anche un contenuto, come dice, che va bene per tutte le stagioni, che io davanti abbia il super tecnico della controparte piuttosto che il top manager, no, che devo convincerlo perché poi sarà lui. E anche là percepisco, nel momento che si svolge una presentazione o meno, che si creano progressivamente una sorta di frattura, perché chi sta ascoltando si sarebbe aspettato qualcosa di diverso, che invece non viene, che non è stato colto, no, da chi deve comunicare il risultato. E l'altra, e tu pure hai toccato prima un altro aspetto, che spesso, ahimè, ho la percezione che, no, che chi comunica voglia, prima di ogni altra cosa, far vedere quanto è competente su una certa cosa. Quindi vada giù con dettagli che sono assolutamente irrilevanti per la persona che hai davanti. Io ho visto casi dove si è perso mezz'ora di una presentazione a parlare di cose che non interessavano minimamente, e non è stata una percezione, perché poi mi ha chiamato quella persona e mi ha detto: sì, certo, forse la prima mezz'ora abbiamo un po' divagato perché sinceramente non ci ho capito nulla. Questo secondo me è fondamentale, e credo che, come dici te, che sia uno sforzo molto difficile, no? Perché poi noi cresciamo in un contesto dove a un certo punto diventa normale quello che sappiamo, è peccato che poi lo sappiamo solo noi. Senti, ma in tutto ciò comunque gli studenti poi si appassionano, cioè, e magari non dico arrivano scettici, sai, insomma, quando parli a un te, io lo vedo con i miei figli, quando gli ho girato i riferimenti del tuo corso, la prima reazione ho detto: vabbè, ma papà, ma che mi serve? E poi abbiamo iniziato un po' a chiacchierare, ho detto: sì, ma tu hai mai scritto un documento, una lettera di candidatura, una risposta a un'offerta di lavoro? E quindi piano piano li convinci. Succede così, cioè si arriva un po', non dico dubbiosi, e poi ci si appassiona?
Ma mi sentirei di dire di sì, poi sai. I giudizi sono molto buoni di solito, quando alla fine dell'anno danno i giudizi sono positivi. Calcolo che è un corso a cui si accede su base volontaria, e quindi nessuno è costretto. Di solito ha anche più richieste di quelle che posso accogliere, perché c'è un numero chiuso, trattandosi di comunicazione. Mi sentirei di dire di sì.
Sì.
Certo, quelli che magari hanno anche avuto un'esperienza nel mondo lavorativo e per qualche motivo sono ritornati sui banchi dell'università, intervengono dicendo: cavolo, questo mi è servito in questa situazione. Hanno un'esperienza diretta, quindi una convinzione più forte. Però mi sembra che, diciamo, anche gli altri arrivino a capire le tematiche e la loro importanza.
Beh, senti, invece lato aziende, per quello che è la tua visibilità, si inizia a investire, una volta, adesso spesso si usa questo termine soft skill, però poi senza, no, specializzarlo troppo, con un insieme di capacità non tecniche, non funzionali. Quello che tu vedi, in realtà, questo tema, per esempio, all'interno delle aziende, si fa formazione comunicativa, cioè si insegna a certe persone a comunicare, o c'è ancora molto da fare?
Per quello che io vedo, in quelle grandi, sì. Ma magari non, come dire, in maniera indiscriminata, ma su alcune figure chiave, che poi alla fine di fatto sono quelle che erano già un po' più preparate o già un po' più inclini, a seconda del punto di vista.
Senti, Nicoletta, siamo arrivati alla fine, è stata una chiacchierata per me non solo interessante, ma anche illuminante, perché poi, no, mi fa piacere aver avuto da te tante conferme su cose che magari noi noi intendo io e i miei colleghi che non siamo esperti di comunicazione, però implicitamente noi sentiamo quando assistiamo a una presentazione, quando parliamo con un cliente. Quindi insomma è veramente un tema interessante e spero, mi rivolgo a chi ci ha ascoltato, di essere riusciti a comunicare che la comunicazione non è qualcosa di astratto, no, ma qualcosa che poi, che si faccia un ruolo tecnico, che si abbia un ruolo manageriale, ma in realtà è fondamentale, perché se non ci si capisce poi non si prendono neanche le decisioni. Quindi Nicoletta, io ti ringrazio, grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a te.
E saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast.